It is Ryan here, and I have a question for you. What do you do when you win? Like, are you a fist pumper, a woo-hooer, a hand clapper, a high-fiver? I kind of like the high-five, but if you want to hone in on those winning moves, check out Chumba Casino. At ChumbaCasino.com, choose from hundreds of social casino-style games for your chance to redeem serious cash prizes. There are new game releases weekly, plus free daily bonuses, so don't wait. Start having the most fun ever at ChumbaCasino.com.
No purchase necessary. VGW. Void or prohibited by law. See terms and conditions. 18 plus.
Step into the world of power, loyalty, and luck.
I'm gonna make him an offer he can't refuse.
With family, cannolis, and spins mean everything.
Now, you wanna get mixed up in the family business.
Introducing The Godfather at ChumbaCasino.com. Test your luck in the shadowy world of The Godfather slot.
Someday, I will call upon you to do a service for me.
Play The Godfather now at ChumbaCasino.com.
Welcome to the family.
VGW Group, no purchase necessary. Void where prohibited by law. See terms and conditions. 18 plus.
Buonasera cari amici di Visione TV, benvenuti al nostro consueto appuntamento della sera con il programma Dietro il Sipario. Quel menagramo di Bill Gates ha pochi giorni fa preannunciato l'arrivo di una nuova pandemia. Ecco, non mettete le mani in tasca, non penso che sia un metodo scientificamente attrezzato. In ogni caso ha spiegato questo filantropo licantropo che bisogna centrare tutti i poteri intorno al mito dell'OMS per farci trovare preparati alla prossima imminente tragedia planetaria. Vi presento subito i miei ospiti, a cominciare da Daniele Giovanardi. Ciao Daniele, già primario del pronto soccorso di Modena. Marco Rizzo, Democrazia Sovrana e Popolare.
Eccoci qua, buongiorno.
Non so se ci ha già raggiunto anche Fulvio Grimaldi. Eccolo qui, ciao Fulvio.
Ciao Marco, ciao Daniele e ciao Francesco.
Vi invito a guardare e ad ascoltare con attenzione il primo servizio della sempre attenta Lilli Goriup.
L'Organizzazione Mondiale della Sanità si prepara ad assumere poteri di governance globale e uno dei suoi principali finanziatori, Bill Gates, torna a parlare in pubblico profetizzando nuove pandemie. In vista di ciò, il miliardario nei giorni scorsi ha scritto infatti un editoriale su New York Times auspicando la creazione dei Global Health Emergency Corps, letteralmente corpi di emergenza sanitaria globale. Gates li paragona ai vigili del fuoco e li descrive come organismi che dovranno essere competenti in ogni paese del mondo, basati su reti di esperti, guidati da persone come i capi delle agenzie sanitarie pubbliche, in sinergia con i governi nazionali e ovviamente sotto l'egida dell'OMS. Proprio l'OMS ha messo in forno un trattato pandemico internazionale. A febbraio 2023, e cioè meno di due mesi fa, è stata pubblicata la bozza zero del documento, un PDF di una trentina di pagine, che parte riconoscendo formalmente la sovranità dei singoli stati, per poi contraddire questa affermazione in tutta una serie di articoli. Le parti che aderiranno all'accordo si impegneranno, in caso di emergenza, ad accelerare l'approvazione di prodotti farmaceutici, nonché legiferare contro quelli considerati non idonei. Si impegneranno altresì a riconoscere il ruolo centrale dell'OMS nel gestire il lavoro sanitario internazionale, riconoscendo al suo direttore generale il potere di dichiarare le pandemie e consentendo al suo personale accesso alle aree colpite. Ancora, ad implementare, leggiamo testualmente, l'alfabetizzazione pandemica nelle popolazioni, combattendo la disinformazione e il falso scientifico. Il fondato timore di molti è che insomma si stia preparando un vero e proprio golpe dell'OMS, volto a instaurare una dittatura sanitaria globale. Il Consiglio europeo ha aperto l'iter negoziale con l'OMS a marzo 2022, prefiggendosi di avere aggiornamenti in tempo utile per la 76esima assemblea dell'OMS, in agenda dal 21 al 30 maggio 2023. L'obiettivo europeo è di aderire al documento sovranazionale nel 2024.
Ecco, Fulvio, che vuole questo Bill Gates che ci dice di prepararci a nuovi attacchi di natura bioterroristica? Ecco, forse è un uomo che di bioterrorismo se ne intende.
Bill Gates, anche lui è uno strumento, cioè non diamogli troppa importanza. Bill Gates e la sua fondazione sono, sì, chiaramente decisivi per alcune manovre e operazioni. Se l'OMS sta in piedi e non è stato spazzato via dalla deficienza, dalla mancanza di finanziamenti da parte di stati che si sono resi conto della sua nefasta influenza, della sua arroganza, della sua penetrazione negli schemi, negli spazi di sovranità, come si è reso conto per fortuna ampiamente Donald Trump, che negò i suoi finanziamenti, quelli americani, all'OMS. Bill Gates è uno che sopperisce a quello che sta venendo meno. Venendo meno all'OMS sta una serie di espressioni di fiducia da parte di importanti stati che non lo riconoscono più. L'organismo spinto transnazionale, spinto pubblico, fatto passare per ONU, e ONU non è, ma è una questione, è un organismo essenzialmente privato che ormai per il 75% delle sue risorse finanziarie dipende dai contributi di coloro ai quali deve rendere favori, cioè le industrie farmaceutiche e appunto la fondazione Bill Gates, la sua alleanza internazionale dei vaccini, Gavi, sono quelli che tengono in piedi questo organismo. Questo organismo che è poi capeggiato da un piccolo tiranno, da un despota, che ha una storia alle spalle che andrebbe conosciuta, perché Tedros Adhanom Ghebreyesus è un cialtrone, è un grandissimo bastardo, è un personaggio che ne ha fatte di tutti i colori, quando era ministro della salute in Etiopia e poi ministro degli esteri. Ministro della Salute ha operato contro la maggioranza della popolazione del suo paese negando gli aiuti e le misure farmaceutiche per contenere epidemie, malattie e anche carestie. Gli Amara in Etiopia sono la maggioranza, lui appartiene a una minoranza del 6%, molto irrequieta, che però ha tenuto il potere in Etiopia per molti anni, che è quella del Tigray, e che appunto nel quale governo lui è stato ministro della salute e poi ministro degli esteri. Come ministro della salute ha negato alla maggioranza amara per ridurne il ruolo, l'importanza, il peso nel paese, essenziali aiuti che erano stati distribuiti arrivati dall'estero e dovevano essere distribuiti indiscriminatamente alla popolazione. Lui li ha negati agli amara, che di conseguenza hanno subito degli effetti terribilissimi delle pandemie. Ne è calato e ne è aumentata la mortalità infantile in quel paese in misura incredibile. Quando è stato ministro degli esteri, ha imposto la costruzione, ha avallato la costruzione di quella gigantesca diga dell'Etiopia, il cui riempimento sta privando praticamente di acqua il Sudan e l'Egitto, causando una destabilizzazione in tutto il Corno d'Africa, in tutta quella parte, e delle ostilità, con risentimenti che possono sfociare in conflitti armati. Ne ha fatte di tutti i colori, da direttore dell'OMS, purtroppo rieletto adesso l'anno scorso per la seconda volta, ha esautorato praticamente il vertice di questa struttura finta transnazionale, finta pubblica, di tutte le sue competenze. Lui stesso non è neanche medico, ed è il primo, che non soltanto il primo africano, ma è il primo non medico a capo dell'OMS. Non essendo medico, non ha nessun rispetto evidentemente per la professione e per le necessità di una competenza medica all'interno del vertice di questa organizzazione. L'ha riempita di burocrati, l'ha svuotata di personalità, di esperti, che la precedente direttrice, la cinese, aveva in qualche maniera tenuto in piedi una certa competenza scientifica medica che in qualche maniera autorizzava quell'OMS a fare le sue pronunce, a dare le sue direttive. Ora è un enorme apparato burocratico cappeggiato da un piccolo tiranno, da un despota che decide tutto e per tutto e ha l'appoggio in virtù della sua completa adesione agli interessi delle grandi industrie farmaceutiche e quindi anche al sistema di potere statunitense. L'ultimo incontro che ha avuto è stato con Samantha Power, con la quale ha probabilmente concordato questa strategia dell'accentramento del potere sugli stati in materia di emergenze arbitrarie, peraltro, perché gli si dà il diritto anche di proclamarle quando le ritiene potenziali, ipotetiche, quindi quando gli pare, quando gli gira. Con Samantha Power hanno concordato di lanciare sul mondo questa prospettiva di un governo sanitario mondiale tirannico, dittatoriale. Prima si era incontrato anche col segretario di Stato statunitense Blinken, cioè è tutto un apparato concorde sul quale poi aleggia anche la figura di Klaus Schwab, perché è l'organo consultivo, diciamo, quello il grande think tank, il grande apparato di consulenza per tutte queste manovre che ci stanno prendendo da tutti i lati, di cui questa manovra sanitaria è l'esito supremo, no? Perché dietro a questa dittatura sanitaria che ci prende per la gola, cioè ci prende per la salute, ci stanno tutti quanti gli altri interessi che campano sulle guerre, sulle migrazioni, sul gender, sulla trasformazione delle nostre economie in virtù di un presunto cambiamento climatico. Stanno tutti riuniti in questa cosca. Lui è la punta di lancia in questo momento. Se nel maggio del 24 dovesse essere approvata questa cosa incredibile, senza precedenti nella storia umana, bisogna risalire a un potere tipo quello di Carlo Magno, ma che era circoscritto all'Europa e non andava oltre, per avere qualcosa di simile come giustamente Lilli con grande perizia e grande competenza ha illustrato.
Daniele, anche secondo te è pericolosa questa manovra, questo accentramento da
Allora.
parte di un'organizzazione che, insomma, sembra fare più politica che non tutela della salute dei cittadini?
Io parlo solo unicamente di fatti accertati. Chi ha letto la quarta rivoluzione industriale di Klaus Schwab e il suo ideologo, che è Noah Harari, ha capito perfettamente che per arrivare al loro scopo, cioè di un controllo globale del mondo, bisogna intanto che siamo non più 7-8 miliardi, ma a 2 miliardi, che devono essere governati dall'alto e che devono convincere le persone di essere felici, di avere una sopravvivenza guidata dagli illuminati. Questo è il progetto scritto. Poi andiamo a vedere cosa è successo nella periferia. Allora, vi ricordate, nel maggio del 2021, parlo dell'Organizzazione Mondiale della Sanità, c'erano ancora dei funzionari in giro per il mondo, medici, seri, che seguivano proprio la scienza. Vi ricordate Zambon? Benissimo. Zambon era un funzionario dell'OMS che agiva a Venezia, però a livello internazionale, e ha avuto la cattiva idea, dopo 6 anni di studio su, scusate, su questa virosi, di pubblicare un libro dicendo, dopo averlo fatto valutare agli esperti dell'OMS, cosa andava fatto, cosa non andava fatto, quali erano stati gli errori fatti in Italia, questa caotica improvvisazione, dicendo proposte migliorative. E male che mi incolse, perché? Perché Ranieri Guerra, che è il braccio destro di Gabriel Jesus, altro funzionario italiano di lungo corso, ha bloccato tutta l'operazione Verità, cioè quella che va fatto un medico integerrimo, ha fatto in modo, attraverso un intervento politico direttamente di governanza, ed è provato, che il libro fosse ritirato, negando per l'ennesima volta agli italiani la verità e una proposta di miglioramento. Allora, se un blocco di potere, che è l'Organizzazione Mondiale di Sanità, che a sua volta è comandata da privati, che la tengono in piedi, privati che hanno come priorità il calo della popolazione mondiale e il controllo sulla popolazione mondiale, ma l'hanno scritto loro, e attraverso il loro potere fanno fuori tutti quelli che si attentano nel mondo medico ad agire come sempre è successo, con prudenza, pulizia, diligenza, vedi il caso di Zambon, ma perché cito Zambon? Perché Ranieri Guerra è ancora là e Zambon si è dovuto dimettere, è dovuto andare via con la coda fra le gambe, con tutto il potere di questo mondo, con tutte le ragioni di questo mondo, ma contro il potere, insisto, potere batte verità 10-0, perché dietro c'è la politica, c'è la propaganda e c'è il potere. Allora, voi immaginate in una situazione come questa è successo un caso come quello di Zambon. Pensate se diamo in mano all'Organizzazione Mondiale di Sanità tutto, perché quello che fa non è più discutibile e nessuno Stato può intervenire. Certo che lo Stato italiano e Speranza sono intervenuti alla rovescio, non per fare l'interesse dell'Italia, però si presume che in uno Stato serio ci siano ancora dei difensori degli interessi dei cittadini e in questo caso sarebbero messi fuori gioco.
Marco, hanno passato gli ultimi 30 anni a tagliare il welfare, a chiudere gli ospedali, a bloccare il turnover per l'assunzione di nuovo personale. Poi all'improvviso invece hanno fatto finta che dovevano tutelare la salute dei cittadini ad ogni costo, hanno distrutto l'economia e hanno pianificato degli ordini palesemente folli. Adesso sono uscite delle carte molto particolari, non so se tu hai letto quello che ha scritto La Verità rispetto alle considerazioni di quel Nicola Magrini che diceva: ma il nostro compito è salvaguardare la salute del vaccino, non quello dei cittadini. Ecco, mi pare una cosa molto grave che però la classe politica non sta rilanciando forse come ci si poteva aspettare.
Il tema della sanità pubblica che è stata, diciamo, messa in un angolo e ormai sotto gli occhi di tutti. Basterebbe guardare le voci del tanto decantato PNRR e scopriremmo che all'ultimo posto, proprio il lumicino, addirittura dopo gli investimenti per le differenze di genere, ci sta la salute pubblica. E questo la dice tutta, dovrebbe essere la prima voce, tanto più dopo una situazione come quella che si è creata nel nostro paese. Il tema però, secondo me, è addirittura più ampio. Molte cose che nel passato non venivano considerate, oggi sono strategiche per questa che è una dittatura, un totalitarismo globalista e liberista.
Lucky Land Casino, asking people, what's the weirdest place you've gotten lucky?
Lucky? In line at the deli, I guess?
Aha, in my dentist's office. More than once, actually.
Do I have to say?
Yes, you do.
In the car, before my kids' PTA meeting.
Really?
Yes.
Excuse me, what's the weirdest place you've gotten lucky?
I never win and tell.
Well, there you have it. You can get lucky anywhere, playing at LuckyLandSlots.com. Play for free right now. Are you feeling lucky? No purchase necessary. Void where prohibited by law. 18 plus. Terms and conditions apply. See website for details.
Hey guys, it is Ryan. I'm not sure if you know this about me, but I'm a bit of a fun fanatic when I can. I like to work, but I like fun too. It's a thing. And now the truth is out there. I can tell you about my favorite place to have fun. Chumba Casino. They have hundreds of social casino style games to choose from with new games released each week. You can play for free anytime, anywhere. And each day brings a new chance to collect daily bonuses. So join me in the fun. Sign up now at ChumbaCasino.com.
No purchase necessary. VGW. Void where prohibited by law. See terms and conditions. 18 plus. Che usa tutti gli strumenti. Usa lo strumento dell'energia. Usa lo strumento dell'ambiente, raccontandoci fandonie sul cambio del clima, mentre invece bisognerebbe fare una seria lotta all'inquinamento, ma la lotta all'inquinamento è cosa diversa dal propagandare un'economia green che serve solo a quelli che ci hanno inquinato fino adesso a fare profitto anche in una sorta di finto disinquinamento. Ma poi ci sono temi nuovi che irrompono, pensate l'acqua, no? Fino a 20-30 anni fa, se uno avesse parlato dell'acqua come uno dei possibili, delle possibili situazioni che degeneravano in guerra, avrebbe sorriso. Invece oggi l'acqua è privatizzata e l'acqua è uno degli strumenti di geopolitica, di influenza sul mondo. Ci sono tante cose, ahimè, nuove e molto negative. Una di queste è l'uso politico della salute e l'uso politico delle pandemie. Per fare questo, chiaramente c'è sempre di mezzo il profitto che muove l'economia, che muove poi tutto il resto. E abbiamo visto cosa è successo con la vicenda del Covid. Tu parlavi degli spot importanti che c'erano sulla Verità, ma insomma si è capito tutti. Cioè anche quelli che volevano tenere gli occhi chiusi, no, hanno capito che da questo punto di vista non... cioè il profitto la faceva da padrone. Basterebbe vedere anche queste aziende farmaceutiche quanto hanno investito di più nel nostro paese negli ultimi anni. Anche questa è una tabella, mi pare, che ha fatto la verità, bisogna dargli atto a questo giornale. E ad esempio case farmaceutiche importanti hanno visto un'impennata di investimenti per le pubbliche relazioni e quindi per un buon parlare di se stesse. È una guerra, è la guerra del mondo. E questa vicenda dell'OMS viene tenuta davvero in sottotono, ma se noi pensiamo che l'OMS è un'organizzazione di privati, non è un ente pubblico, non è eletto da nessuno, e l'influenza dei grandi gruppi farmaceutici sull'OMS è totale, allora ci rendiamo conto come questa idea che dovrebbe passare attorno al mese di maggio di attribuire con alcuni emendamenti per le situazioni pandemiche e anche per le situazioni con possibili rischi l'assumere come OMS la sovranità medica e della salute di tutti i paesi che aderiscono a questo patto. Quindi il nostro problema da qua a maggio è far conoscere il più possibile nel nostro paese quello che sta accadendo, e la cosa più grossa sta soprattutto tutto quello che si parla, vaccini, laboratori, tutto, l'OMS che prende il potere è la cosa più grande, e quindi se non capiamo questo, caspita, poi ci troveremo davvero malamente. Cosa fare? Beh, per quello che possiamo fare noi come Democrazia Sovrana Popolare, abbiamo convocato un convegno, ci sarà sabato a Roma al Teatro Flavio, sabato mattina, tutta la mattinata, con scienziati, con personalità che conoscono l'argomento, e poi per parlare più diffusamente abbiamo convocato alle 3 del pomeriggio, sabato sempre a Roma, a Piazza Santi Apostoli, una manifestazione, e questo è quello che dovevamo fare. Poi nella seconda parte del mio intervento racconterò cosa abbiamo fatto anche io e Francesco, e forse vi possiamo dare anche qualche novità.
Bene, allora insomma, non andate via, come dicono i conduttori bravi, perché le rivelazioni sono appena iniziate. Intanto vi invito a guardare il secondo servizio, che mette a fuoco i tanti errori che l'OMS ha compiuto non soltanto negli ultimi tempi, sempre di Ligori.
L'Organizzazione Mondiale della Sanità è l'Agenzia delle Nazioni Unite, fondata nel 1948, specializzata in materia sanitaria. Di fatto un'entità sovranazionale, i cui principali finanziatori sono la Bill & Melinda Gates Foundation, nonché gli Stati Uniti d'America. I dati, riferiti al 2020, vengono dal quotidiano online dell'Università di Padova, dove un articolo spiega che l'OMS ha un budget biennale di quasi 7 miliardi di dollari, tratti da due fonti principali. Da un lato gli Stati membri, che pagano quote di adesione, e dall'altro contributi volontari anche da parte di privati. La quota fissa statunitense è di 240 milioni di dollari, cui Washington ne aggiunge altri 357 in forma di contributo volontario. La Bill & Melinda Gates Foundation offre ogni due anni 551 milioni. Tra i grandi donatori ci sono anche Germania, Gran Bretagna, Commissione Europea, Banca Mondiale, Gavi Alliance, vale a dire un ente mondiale misto pubblico-privato, il cui scopo dichiarato è quello di assicurare vaccini a tutti, e a sua volta legato all'Associazione dei Coniugi Gates. Durante il triennio di follia Covid, l'OMS è stata presa di mira non solo dai cosiddetti complottisti, ma anche dal mainstream, che l'ha accusata di ritardi, imprecisioni, mancanze. Come non ricordare poi la storia coraggiosa di Francesco Zambon, ex capo dei ricercatori OMS incaricati di scrivere un rapporto sulla gestione della prima ondata pandemica in Italia, il quale aveva denunciato le responsabilità del governo e per questo aveva subito pressioni dai vertici della propria organizzazione, che lo portarono alle dimissioni.
Fulvio, è verosimile secondo te l'ipotesi di chi denuncia, come dire, la costruzione in vitro di questi agenti patogeni che poi servono proprio per legittimare mostri sovranazionali come l'OMS. Cioè, è possibile immaginare che ci siano in giro menti così folli da preparare attraverso i cosiddetti giochi di funzione, guadagno di funzione, dei nuovi virus che poi servano per drenare potere a queste organizzazioni?
Se noi ci illudiamo, caro Francesco, tu sicuramente sei tra quelli che non si illudono, neanche gli altri ospiti qui presenti, che questi abbiano un minimo di ritegno etico, che questi abbiano degli scrupoli che riguardino il benessere collettivo, che questi si curino effettivamente del progresso, del benestare, della crescita positiva, intellettuale, fisica e nella salute dell'umanità. E allora siamo veramente degli scappati di casa a credere questo. Ne abbiamo costantemente dimostrazione che il loro agire è improntato a un criterio opposto a quello della salute, del benessere dei tanti, ed è impostato costantemente ed è visibile. I risultati li abbiamo sulla mano, a vedere la diseguaglianza tra ricchi e poveri nel mondo, come sono stati costruiti nel corso degli anni del neoliberismo, del capitalismo in genere, ma del neoliberismo con grandissima accelerazione. Quindi non facciamoci delle illusioni che questi possano avere degli scrupoli morali e che non abbiano essenzialmente una visione solipsista, pro se stessi, pro domo sua, eccetera, di tutto quello che stanno architettando. Pensa soltanto che questi sono capaci. Ritorno al mio amico Tedros Ghebreyesus, il quale, quando era ministro della salute, ha manifestato proprio di trovarsi in questa categoria di persone che hanno enorme responsabilità, enorme visibilità, enorme credito e enorme tasso di criminalità. Ministro della Salute, esplode una epidemia che poi era endemica da quelle parti del Corno d'Africa, un'epidemia di colera, lui la definisce acuta sindrome di acqua, come si chiama? Water diarrhea. Allora, acuta diarrea da acqua, che è una maniera mascherata per parlare di colera, ma non ha detto colera. Non doveva sapersi che era colera, non si doveva intervenire con farmaci. È una campagna diffusa su tutto il territorio a affrontare il colera. Si poteva procedere a lasciarlo camminare, perché non si doveva disturbare o dare ombra al prestigio del paese e all'afflusso dei turisti in quel paese. Intanto il colera comunque c'era e si diffondeva negli altri paesi, in Somalia, in Eritrea, in Uganda, in maniera da creare una serie di vittime fenomenali. Questo è il personaggio. Il personaggio è uno che non ha avuto scrupoli, sempre a proposito degli scrupoli di cui parlavi tu, Francesco, che uno si immagina in una personalità che si carica della responsabilità della vita, delle condizioni di una popolazione a lui affidata. Questo personaggio, appena diventato direttore generale dell'OMS, non soltanto ha scombicchierato la struttura dell'OMS, degradandola e burocratizzandola, riempiendola di suoi amici e di emissari dei vari interessi che lì confluivano, togliendo le esperienze che erano state aggregate, accumulate negli anni precedenti, ma questo ha chiamato immediatamente ambasciatore delle OMS, ambasciatore di buona volontà si chiamavano, un signore che si chiamava Roberto Mugabe. Roberto Mugabe è stato uno dei più orrendi tiranni sanguinari, presidente per 40 anni dello Zimbabwe, nel nome della corona britannica, a eseguire gli interessi in tutta l'Africa di questa corona e di tutti i suoi consociati. Ha ammazzato in un botto solo, ha fatto uccidere 20.000 persone di una tribù a lui ostile, ha sgovernato quel paese, influendo negativamente su tutta l'Africa in maniera spaventosa. Uno che torturava, incarcerava, faceva tutto quello che peraltro anche il governo del Fronte Popolare di Liberazione del Tigray, a cui appartiene ad altissimo livello il Tedros Ghebreyesus, ha fatto a suo tempo finché c'era lui e finché è durato questo governo, questo regime, fino al 2018, lo stesso Tedros Ghebreyesus. Quindi sono una manica di delinquenti che hanno un passato sanguinario alle spalle, di irresponsabilità, di sfruttamento della credulità che si attribuisce ancora tardivamente da parte del popolo bue, del popolino, di noi altri, insomma, a quelle che si presentano come figure istituzionali investite da qualche aura di autorità e di conseguenza di dignità morale. È tutto falso, è tutto vero il contrario. Dice bene Lilli quando enumera tutte le cose che si possono attribuire a questa cosca. Dice bene Marco quando ha riferito tutti i tentacoli della piovra che confluiscono per lo stesso esito, che è un esito disumano, antiumano, è un esito, come si può dire, ne necrofilo, necrofago, perché di morte si alimentano queste persone. Io penso che bisognerebbe veramente ricordare, far capire a tutti quanti, perché capire il meccanismo che stanno mettendo in piedi a Ginevra per metterci sotto, che poi si verrà sottoposto nel maggio del 24, non questo maggio, il 24 verrà sottoposto all'Assemblea Sanitaria Mondiale e dovrà ottenere i 2/3 dei consensi, e questo è ancora aperto, abbiamo tempo per ostacolare questo processo e questa deriva. Nel frattempo la gente deve capire chi sono i responsabili che gli vengono proiettati fisicamente, corporamente, nominalmente davanti, sempre, appunto, questi personaggi qua.
Daniele, in un primo momento ci dicevano che era stato il salto di specie a provocare questo SARS-CoV-2. Adesso tutti riconoscono che è venuto fuori da un biolaboratorio. Tu, da medico, ritieni verosimile che ci siano gruppi che pianificano in maniera scientifica la rimodulazione, il mescolamento di agenti patogeni che servono per costruire in vitro nuove pandemie, nuove paure?
Guarda, che i gruppi ci siano, non c'è ombra di dubbio. Come abbiano fatto è ancora un dubbio. Ma adesso ci sono dei validissimi giornalisti e stiamo dialogando. Quando io ero giovanotto, per i grandi film contro il potere, finivano dicendo: abbiamo consegnato, scusa perché qui mi telefono in questo momento, scusa.
Ecco, c'è successo qualcosa nel collegamento con Daniele Giovanardi. Ecco, non so se è rientrato Daniele. Se... Allora passo la parola a Marco Rizzo e poi torno da Daniele una volta sistemata la telecamera. Ecco, Marco, c'è sempre, come dire, paura ad affrontare in termini molto chiari, diretti, le pianificazioni perverse del potere, perché l'accusa di complottismo, no? Di essere folcloristici, comunque fa presa nell'immaginario collettivo. Però anche leggendo le carte dell'inchiesta di Bergamo, sembra quasi che la verità sia persino peggiore di quella che i complottisti avevano immaginato. Ecco, Daniele, sei tornato?
Infatti,
Ecco, allora rispondi alla prima domanda e poi
sì, come dicevo, è
teniamo, e
così,
poi
però
Rizzo.
segnavano alla stampa un plico, dice: domani la stampa svela tutti gli altarini. Adesso è esattamente il contrario, perché a me è capitato direttamente, e parlo di colleghi vostri importanti, in importanti trasmissioni, di dire, per esempio, il consenso informato, bisogna informare il cittadino e il paziente quando firma. E mi hanno detto, Arditti, quello di Formiche: ma lei, dottore, è un cattivo maestro, perché se informa le persone, dopo questi non si vaccinano più. Quindi la storia che è uscita adesso, che difendevano il vaccino e non le persone, era evidente anche in questi 3 anni, in qualsiasi televisione. Quando ho detto, nelle stesse trasmissioni nazionali, che non si possono vaccinare 1.000 ragazzi in una spiaggia in giugno, in modo senza alcun accertamento, mi hanno detto di nuovo: ma lei, dottore, è un cattivo maestro, siamo in guerra. E in guerra bisogna inoculare senza nessuna prudenza, perché sennò saremmo tutti morti. Allora, se l'OMS lancia una menzogna, come è stato in questi ultimi 2 o 3 anni, e in periferia obbediscono, e tutti i medici, tutta la medicina viene uccisa, succede di nuovo quello che è successo in questi 3 anni. Ma io chiedo a voi, giornalisti, ma l'etica dei giornali dov'è finita? Questi vostri colleghi che hanno rilanciato qualsiasi puttanata, E quando noi medici esperti dicevamo, riflettete un attimo, ci ha mandato a quel paese, ma bisogna fare anche una profonda autocritica nel nostro mondo e in Italia e nel mondo della comunicazione, che è diventato invece il mondo della propaganda.
Ecco Marco, una volta diciamo anche tra le classi cosiddette subalterne c'era la consapevolezza che i padroni erano capaci di tutto, cioè di orchestrare qualsiasi narrazione fraudolenta per averne un vantaggio, erano capaci persino di distruggere parte della produzione per tenere alto il costo dei prodotti, ma nessuno si sognava di accusare di complottismo chi demistificava alcune manovre. Oggi invece sembra che tutti quelli che identificano i manovratori come figure in grado di concepire cospirazioni malvagie siano tutti dei folli, degli spostati, come se l'umanità fosse diventata improvvisamente angelicata e capace solo di pianificare azioni buone e nobili.
Beh, credo che abbiano, diciamo così, usato una tecnica molto più sofisticata di potere. Riprendo le ultime frasi di Giovanardi quando diceva della comunicazione. Beh, la strategia della tensione negli anni 70 si sviluppava con le bombe. Oggi la strategia della tensione si sviluppa nell'infiltrazione di determinate aree del dissenso per esacerbare anche concetti che poi impediscono a chi ha un pensiero critico, come ad esempio noi che siamo qua presenti, di poterlo esercitare. Se tu dici una cosa che è critica, vieni paragonato a chi pensa che la Terra sia piatta, no? E sono già belli riusciti nel loro gioco, ma il loro gioco è appunto quello di costruire da parte del potere un'infiltrazione con delle cose che non stanno né in cielo né in terra, per poi accumulare tutte le persone che criticano su queste teorie strampalate. Questo è il meccanismo. Sono molto più sofisticati. La strage di Piazza Fontana era una cosa grezza rispetto a quello che stanno facendo adesso. Ed è per questo, adesso pensate, riprendo le parole di Giovanardi, la comunicazione. La comunicazione è totalmente assoggettata al 99,9. Abbiamo pianto ieri Gianni Minà, ma Gianni Minà lo piangono da morto. È stato fatto fuori dalla RAI, è stato cancellato da ogni palinsesto. Adesso sono tutti lì a dire: ah, era un grande giornalista, era un vero giornalista. L'hanno lasciato nel dimenticatoio perché era uno di quelli che non si assoggettava a queste leggi. Pensate a quello che succede sulla guerra. Noi abbiamo un popolo che, nonostante tutto, avendo forse aperto gli occhi sui vaccini, un occhio, sta aprendo anche l'altro occhio sulla guerra. E il 60% delle persone non vuole l'invio delle armi da parte dell'Italia. Nonostante tutta la propaganda che fanno, non vogliono quello. Oggi, però, se andiamo a vedere nel campo giornalistico, il 99,9% sono tutti per la guerra. Poi nessuno di loro andrà mai in guerra, nessuno di loro metterà l'elmetto, lo mettono solo nello studio. Però sono tutti completamente asserviti. È un meccanismo di potere. Quindi bisogna entrare con ogni modo, con ogni modalità, dentro queste contraddizioni che sono enormi, per far capire al popolo che il re è nudo. E quindi in questo mi permetto di segnalare una cosa che pensavamo potesse avere un senso. Noi abbiamo fatto la segnalazione di questa grana enorme, grandissima dell'OMS da oltre un mese. Abbiamo convocato sia il convegno sia la manifestazione, ma devo dire abbiamo forse ottenuto un risultato importante. Il risultato lo svegliamo qua oggi alla trasmissione di Francesco, e questa lettera che vi faccio vedere, non so se si vede, ma è una lettera destinata al Presidente del Consiglio Giorgia Meloni, perché questo della salute è un tema su cui si è giocata anche parte della campagna elettorale, e quindi la vicenda dell'OMS è un tema importante. E io e Francesco siamo stati bravi, supportati da un gruppo eccezionale di persone, nello scrivere una lettera molto, molto garbata, molto dura, molto forbita, sono due pagine, in cui abbiamo chiesto un incontro al Presidente del Consiglio. Possiamo annunciare qua oggi che la prossima settimana andremo, io e Francesco Toscano, andremo al Ministero della Salute, convocati dal Ministro della Sanità, su evidente richiesta del Presidente del Consiglio. Andremo lì con parole e con argomenti molto duri, quelli che sentite, e cercheremo di dare il massimo rilievo a questa nostra iniziativa, che sarà maggiormente supportata se questa piazza sabato, Piazza Santi Apostoli, sarà riempita, perché se non c'è una forza dell'opinione pubblica, della nostra gente, per dimostrare che capiamo quello che sta avvenendo, beh, saremo meno forti nello spiegare le nostre ragioni, che poi sono le ragioni dell'umanità, nei confronti di questo mostro che si chiama totalitarismo globalista e liberista.
Ecco, io appoggio in pieno la sintesi di Marco. Abbiamo mandato questa lettera molto precisa per denunciare i pericoli insiti nelle manovre sponsorizzate da Bill Gates e dagli altri ascari dell'OMS. Il governo ha deciso di ascoltare, perlomeno le ragioni che intendiamo porre sul tavolo, insomma è già un primo segnale. Naturalmente noi, insomma, non andremo lì a farci abbindolare da un paio di parole, cercheremo di capire qual è la posizione del governo di fronte a questa vera aggressione globalista. Fulvio, Marco prima diceva una cosa molto importante, diceva è difficile organizzare un'opposizione seria sui temi orientata, anche perché il dissenso autentico, genuino, è spesso infiltrato da personaggi al limite, dal folklore e la follia, che inquinano poi e gettano un'aria di discredito sull'aria dei cosiddetti resistenti. Ecco, magari i vari Pappalardo, gli assalitori della CGIL, insomma ce ne sono tanti di personaggi strani che si aggirano dentro l'area del dissenso. Alcuni magari più folcloristici, come il generale Pappalardo, che voleva organizzare i fantomatici gilet arancioni e dice cose strampalate, fa interviste a UFO, insomma, dice cose un po' strane. Altri invece palesemente più pericolosi, che poi si prestavano per operazioni che giustificavano la repressione. Ecco, tu pensi che sia possibile provare a far venire fuori da questo mondo magmatico, un nucleo politicamente orientato in grado di respingere questo tipo di assalti, in grado anche di elaborare una dottrina, un'ideologia che possa resistere di fronte ai tentativi di infiltrazione e di inquinamento?
Sì, ma io sono convinto di questo. Ci sto impiegando i resti della mia vita, che non sono tanti, ma comunque li voglio impegnare proprio su questo progetto in cui credo, che mi avete fatto credere, in cui tanta gente per strada, anche in occasione dell'ultima campagna elettorale, mi ha fatto credere, mi ha dato la fiducia e ha avuto da me una fiducia che era completamente giustificata dalla qualità umana di quello che io ho incontrato e che non traspare nei nostri mezzi di informazione, non traspare in pubblico perché è discreto, perché è tacitato, è occultato, ma c'è ed è forte. Sicuramente il problema dell'infiltrazione non soltanto, quello è un pericolo minore, quello dei folcloristici, dei folli, dei santoni, dei guru che si approfittano, si buttano su una folla smarrita per indicare obiettivi e percorsi che affascinanti, originali, molto narcisistici, ma che comunque portano lontano dagli obiettivi e dalle trincee. Ma ci sono anche quelli più astuti, quelli dell'un colpo al cerchio e uno alla botte, e quelli forse sono i più insidiosi, quelli che partecipano a punti fondamentali, che ci sembrano fondamentali della nostra azione politica, e poi però ci infilano un elemento che è una specie di tagliola, una specie di pietra d'inciampo per spostando l'attenzione e deviando verso obiettivi devianti, inferiori, distraenti, depistanti. Questi sono molto astuti, molto ben preparati, molto capaci di essere creduti e di raccogliere fiducia sulla base appunto del colpo al cerchio, che fa in qualche maniera scomparire o rende credibile il colpo alla botte. Io su questo credo che bisognerebbe, come formazione politica, istruire, dare una provvedere con una formazione alla gente comune che non può avere i criteri di separazione, il bisturi per tagliare quello che è genuino da quello che è meno genuino, da quello che è completamente falso. questo è un compito della formazione politica, di dare, fornire questo livello di perspicacia, questo occhio acuto, questo naso fino per individuare questo. È una necessità di salvaguardia. Un tempo si chiamava vigilanza rivoluzionaria e credo che sia questo ancora un termine molto buono. Io penso che è molto importante tirare l'attenzione delle persone quando adesso noi denunceremo, faremo una campagna capillare, martellante, necessaria, vitale sui progetti dell'OMS con tutti quei poteri che vi stanno dietro e che lo promuovono nella figura di questo personaggio, Ghebreyesus, far capire che da loro una delle cose fondamentali che fa parte del disegno del nuovo regolamento sanitario internazionale è quello del controllo sulla informazione. Si arrogano il diritto di sostituire qualsiasi organismo interno. Noi abbiamo le piccole cialtronerie alla Open di Mentana e di altre emittenti, eccetera, ma di essere veramente in grado di costituire una forza d'urto che attribuisce all'Organizzazione Mondiale della Sanità il diritto di vegliare su quello che è corretto o scorretto nella pubblicazione. Questo è uno dei punti fondamentali del nuovo regolamento, quello di poter controllare quello che si scrive, si dice, si pubblica, si fa vedere in televisione. E questa è una cosa veramente da tenere presente, da bloccare in tutti i modi. Lo stesso Elon Musk, che è un personaggio bizzarro, di cui forse in questo momento deprecabilmente gli Stati Uniti utilizzano i satelliti sopra l'Ucraina per indirizzare e dirigere le forze e le truppe ucraine nel confronto con la Russia. E quindi è un fatto estremamente negativo. Ma d'altra parte è uno che ha anche queste uscite abbastanza bizzarre quando ha eliminato tutta la schiera di censori inseriti dai proprietari precedenti Facebook, Zuckerberg in Twitter, che censuravano, bannavano, buttavano fuori quello che doveva essere detto e pubblicato e quello che no. Adesso ci è arrivato a dire che se il potere, un potere di governo mondiale viene attribuito all'Organizzazione Mondiale della Sanità, sarà la fine della sovranità e dell'autorità degli stati. L'ha detto lui, che è non proprio un alleato, ma che comunque le cose le vede, le capisce e ci sta dentro. Quindi teniamone conto. Il fatto che loro, in un mondo che sta vedendo lacerarsi la tenuta sulla informazione alle persone attraverso le contraddizioni e le assurdità che vanno compiendo coloro che tengono insieme questo tessuto, è importante, insomma, che questi cercano di riprendersi il controllo e che è una priorità assoluta. Tu, Francesco, sei stato l'altra sera a una trasmissione che non si può chiamare giornalistica, che è quella di Zona Bianca del Giuseppe Brindisi, personaggio che forse è la negazione totale di quello che si può definire deontologia di questa professione, no? Hai visto, tu hai lanciato due granate in mezzo a questa accolita, un vero plotone di esecuzione che aveva allestito questo qua, mettendoci i virologi più scadenti, più sputtanati e più pertinaci nella loro azione nefasta, eccetera. Hai lanciato due granate, erano semplicemente simboleggiate da due termini. Uno era omertà, per dire quello che unisce un'informazione che non è più libera, indipendente e critica sopra le cose, ma che è integrata nel sistema di potere, quindi profondamente corrotto, e poi conflitto di interesse, che era una cosa nella quale tutti i presenti sprofondavano fin sopra la testa, in particolare Bassetti, che ha alle spalle dei finanziamenti sconfinati da tutti coloro che si affanna a sostenere nelle loro manovre, bugie, manipolazioni sanitarie, eccetera. Quindi sono stati due argomenti per i quali doveva e si è allestito un sistema di sterminio nei confronti della verità. E quindi abbiamo la consapevolezza che il gioco diventa decisivo, la partita si gioca su questa questione qua, sul problema di far sapere le cose come stanno in contrasto con lo tsunami di coloro che fanno sapere le cose come non stanno e come vorrebbero loro che stessero.
Facciamo vedere questa notizia a proposito di OMS. Ancora insistono, ecco, Daniele Giovanardi dice: l'OMS chiede ancora adesso, 29 marzo 2023, un richiamo a 6-12 mesi per le persone a rischio, e poi dicono pure che rispetto all'opportunità di vaccinare i bambini bisognerebbe decidere caso per caso, e chiedono anche di vaccinare le donne in gravidanza perché questo siero protegge sia loro che il feto. Cioè, questi difendono questa posizione fino alla fine, completamente incuranti delle novità, delle ricerche, di quello che viene fuori. Cioè, sembrano quasi andare avanti col pilota automatico senza possibilità di fermarsi.
Sono dei delinquenti che uccidono la medicina, perché la medicina nel dubbio astenersi, primo non nuocere, perizia, prudenza e diligenza. Qua non c'è nessuno studio che confermi l'efficacia e necessità della vaccinazione dei bambini e delle donne gravide, anzi sul campo si è dimostrato che è assolutamente controproducente e fa del male a queste persone. Come ha detto la stessa Pfizer, non abbiamo fatto nessuna ricerca, non abbiamo nulla, quindi come fai a inoculare un farmaco di cui non sanno cosa succederà fra 6 mesi, 1 anno, 2 anni, 3 anni, per la stessa missione e senza nessuna sperimentazione in soggetti, i bambini in particolare, che non rischiano nulla, e le donne gravide addirittura, che sono le persone più fragili di questo mondo, come tutti gli altri fragili, che hanno vaccinato a tappeto senza nessuna sperimentazione sui fragili, perché la Pfizer ha sperimentato solamente su persone di mezza età sane. Quindi questa famosa lista che doveva fare il famoso Rezza, la lista delle persone con controindicazioni alla vaccinazione, lista nutrita abbondante da mandare 2 anni fa tutte le ASL, a tutti i medici, per evitare la vaccinazione a persone che potevano riceverne un danno, non è stata mai realizzata e non è stata mai inviata. Quindi vacciniamolo tutti a tappeto, esenzione a nessuno, e alla fine la ciliegina dell'obbligo. Ma per tornare sempre all'indignazione, se voi avete la fortuna di parlare col collega Schillaci, ecco, io sono incontrato e avrei una buona domanda da fargliene. Una: ma perché ha confermato Brusaferro?
Questa è una bella domanda. Magari la faremo pure, ai vertici politici. Ecco, insomma, se sarà possibile, cercheremo di capire cosa ha di così eccezionale quest'uomo. Marco, cambiamo un attimo argomento, apriamo una parentesi sulla questione guerra, perché è di ora questa notizia, commentiamola insieme. Dice: Casabianca, via gli americani dalla Russia, Putin mobilita altri 150.000 soldati. Ecco, non sembra all'orizzonte una soluzione diplomatica. Non ti sentiamo, volume. No, Marco, non sentiamo. Dovresti premere il microfono. Ecco, adesso prima, ora non ti vediamo neanche. Non ti sentiamo.
Ma l'avevi interrotto la regia.
Ecco, forse prova adesso.
Sì, adesso
ecco,
sì.
Ecco, adesso sì, prego Marco.
No, dicevo, siamo sull'orlo del precipizio. Quello che sta avvenendo lo vedete. È una guerra ormai che coinvolge di fatto la NATO contro la Russia, è una guerra che ha dei risvolti economici degli Stati Uniti contro l'Europa, perché a pagare, oltre a chi sta lì e combatte, ma a pagare in termini economici e finanziari sarà l'intera Europa, e l'Italia pagherà carissimo. E poi c'è il rischio di una escalation dove l'incidente, o anche proprio una volontà, noi non sappiamo se nella crisi del dollaro, nella crisi tra un mondo multipolare e un mondo unipolare a comando statunitense, ci siano parte dei gruppi dirigenti degli Stati Uniti che pensano di poter vincere una guerra atomica. È possibile. Noi non ci esprimiamo da questo punto di vista, ma certamente se guerra atomica sarà in Europa. E un dato è certo: tutti gli europei moriranno e noi moriremo tutti. Questa percezione non si ha, perché la propaganda, la televisione, i media, il mainstream, sono tutti orientati non tanto a discutere della guerra, ma a chiedere la vittoria sulla Russia. La Russia è una potenza nucleare. Se qualcuno nel mondo fosse così pazzo da chiedere la vittoria sugli Stati Uniti, capiremmo che è un pazzo, perché chiederebbe, no, l'uso della bomba atomica da parte degli Stati Uniti. Se quello che succede in Ucraina, alle porte di Mosca, fosse successo in Messico, cosa sarebbe successo dall'altra parte? Ma, ripeto, il tema è quello del rischio enorme della guerra nucleare. Cosa fare? Beh, anche qua il tema nostro è quello di far contare quella parte dell'opinione pubblica italiana che è ampiamente maggioritaria, che non vuole inviare le armi. Come fare? Intanto dare argomenti. Il primo argomento è molto semplice, lo leggo così a futura memoria. C'è una guerra che formalmente è tra due stati, poi sappiamo che non è così, ma proviamo a guardarla da un punto di vista formale. È la guerra tra la Russia e l'Ucraina. L'Ucraina e la Russia sono due stati che non fanno parte della nostra alleanza politica, l'Unione Europea, e non fanno parte della nostra alleanza militare, che a me non piace, non piace né l'Unione Europea né l'alleanza militare di cui fa parte l'Italia, che è la NATO. Ma l'Ucraina e la Russia non fanno parte né della NATO né dell'Unione Europea. Mi spiegate perché l'Italia fa le sanzioni, invia le armi e tra un po' manderà anche gli uomini? Questa è una violazione aperta della Costituzione italiana. Non c'entra nulla. E anche questa, tutta questa tematica dell'aggressore aggredito, che bisogna dare le armi a chi ha aggredito. E allora perché non diamo le armi ai palestinesi? Saranno ben aggrediti, no? Dovremmo dare le armi anche ai palestinesi. E questi esempi semplicissimi sfatano tutto il mondo dei costituzionalisti, atlantisti, fa pure rima, che si stanno preparando per dirci che non è possibile fare un referendum, attenzione, perché siamo ormai alle soglie, ci saranno i referendum contro la guerra, contro l'invio delle armi, è questione di giorni, i motori scaldano e quindi ci sarà tutta un'opinione pubblica che verrà disorientata dicendo no, ma c'è il trattato, l'articolo 51 delle Nazioni Unite che prevede in caso di... Sono tutte balle, perché il nostro paese non ha nulla a che fare né con la Russia né con l'Ucraina. E quindi se si mandano le armi in Ucraina bisogna mandarle subito anche ai palestinesi, subito, perché lì c'è una guerra di occupazione. Oppure ci devono spiegare questa differenza. Ma dato che non ce la spiegheranno, come dire, noi lavoreremo per il referendum e cercheremo di mettergliela in tasca.
Allora, andiamo verso le conclusioni di questa nostra puntata con un paio di commentiamo e diamo un paio di notizie di servizio. A maggio uscirà il nostro primo numero del mensile di geopolitica, cultura, attualità, che si chiama Visione, un altro sguardo sul mondo. Tutte le persone che sono collegate con noi questa sera, Fulvio Ghimardi, Marco Rizzo, Daniele Giovanardi, hanno contribuito con un loro pezzo alla costruzione di questo primo numero, che serve un po' a dare, come dire, una forma intellettuale alla nostra area, che spesso, come dire, è preda di emozioni estemporanee proprio perché è sprovvista, come dire, di una ideologia chiara, cristallizzata, che serva un po' da bussola per un popolo che spesso risponde su base emozionale ma poi non riesce a sedimentare nel tempo una ideologia forte in grado di rappresentare un'alternativa durevole nei confronti dei poteri dominanti. E in più, come ben anticipava Marco, sabato saremo tutti come Democrazia Sovrana e Popolare, perché tutti i miei ospiti di questa sera sono alti dirigenti, insomma, Marco poi, insomma, figura assolutamente indispensabile, insomma, un uomo di grandissima esperienza e forse dal punto di vista politico quello che ha più da insegnarci. Saremo tutti a Roma sia la mattina al convegno al Teatro Flavio che il pomeriggio a partire dalle ore 15 in Piazza Santi Apostoli per protestare contro la violenza e l'arroganza dell'OMS e domandarci pure che cosa combinano in questi biolaboratori, perché magari fanno dei giochi pericolosi che poi servono ai decisori per dichiarare emergenze prima in maniera dissimulata costruite. Su questo Fulvio, tre minuti l'uno, anche due se ce la fate, Fulvio, Daniele e chiude Marco Rizzo.
Niente, io sono d'accordo con quello che tu hai detto, hanno detto anche gli altri, ma non sono del tutto d'accordo con la prospettiva, e questo vorrei sottolinearlo perché credo che in qualche maniera ci possa rafforzare nella speranza è una brutta parola, nella fiducia nel progetto. E io già al tempo, quando ero amico, ma spesso ci litigavo con Giulietto Chiesa, non ero d'accordo, 20 anni fa si parla, con la sua costante ripetizione di questa frase: ci sarà la guerra atomica, ci sarà la guerra mondiale, ci sarà la guerra atomica. Concludeva tutti i suoi discorsi in questa maniera, non ci credo. Io credo che questi hanno già messo in atto e stanno perseguendo, e se ne fidano, vi si affidano di una maniera per distruggere le pezzi di umanità, di sottoporli o di togliere di mezzo attraverso vari strumenti che stanno già operando, che sono le pandemie, che sono la fame, che sono la povertà, che sono l'emarginazione, che sono la depopolazione in vari modi. Io non credo a una guerra atomica. Io credo che la guerra atomica toglierebbe di mezzo le basi fondamentali della loro sopravvivenza, della loro gestione del potere. La loro gestione del potere consistono da altre fonti di guadagno che non sono la distruzione collettiva mutua probabilmente assicurata, ma sono le guerre, le guerricciole, le guerre che si prolungano, sono altre forme di sfruttamento, di accumulo di profitto, eccetera, che verrebbero eliminati, e senza una sostituzione di un altro strumento di profitto, di guadagno, di mantenimento in piedi del capitalismo di questo tipo, per cui non credo che ci sarà una prospettiva di questo genere. Ci potrà consolare in un certo modo sì, in un altro modo no, perché le prospettive sono altrettanto letali e negative e drammatiche per il resto dell'umanità, ma magari anche in maniera più strisciante, di cui magari saremo anche meno consapevoli e meno capaci di reagirvi. Ecco perché la conoscenza, l'informazione, la presa di coscienza siano fondamentali, e a questo noi lavoriamo sia con le nostre iniziative di sabato contro l'OMS e la sua dittatura, sia contro le guerre nelle quali veniamo implicati e le quali ci devono dissanguare, anche se non biologicamente, in altre maniere, anche culturalmente, perché lo scopo è quello di rendere la guerra normale, parte della normalità, e non un Armageddon che ponga fine a tutto.
Daniele Giovanardi.
Napoleone diceva che la baionetta è una splendida arma, può essere usata in 100.000 modi, l'unico modo per non usarla era sedercisi sopra, che ci fa molto male. Allora, visto che abbiamo 6.000 testate nucleari sotto il culo e che non si sa bene chi le controlli, vi ricordate il dottor Stranamore, e che possono esplodere anche per una fatalità, per un disguido, per una pazzia, io continuo a essere molto, molto, ma molto preoccupato. E questa minaccia va assolutamente disinnescata a tutti i costi con la ricerca della pace.
Marco Rizzo, per chiudere, magari con un appello alla mobilitazione per sabato.
Ma dunque, io credo che noi abbiamo poco tempo e dobbiamo impegnare al meglio le nostre capacità e le nostre forze. E quindi si tratta di capire quali sono gli obiettivi più importanti. La politica ci deve dire questo. Per cui, se la cupola della vicenda salute come strumento di controllo politico e salute come controllo anche militare dei popoli, beh, allora la battaglia sull'OMS è la prima, in assoluto, e poi a cascata vengono tutte le altre. Io non so se le persone hanno capito esattamente questa cosa dell'OMS. Sento parlare di tante cose utili, tutte importanti, ma questa dell'OMS è la più importante. Non capire questo sarebbe come dire, che ne so, che è più importante il colore di una finestra che non la struttura portante dell'edificio. E noi che facciamo? Tendiamo a ricostruire la vera politica, abbiamo il dovere di dire ai nostri militanti, ai nostri simpatizzanti, all'opinione pubblica quali sono le cose più importanti. Detto a questa vicenda dell'OMS che perseguiremo, servirà il tema della guerra. Il tema della guerra è un tema anche di costruzione della politica. Queste milioni di persone che hanno aperto gli occhi sul Covid e poi si sono resi conto che il 24 febbraio il Covid non c'era più che c'era la guerra. Il Covid fino al 24 febbraio del 2022 veniva servito a pranzo, colazione e cena. E poi dopo, invece, il giorno dopo, il Covid non c'era, ma c'era la guerra, no? E hanno cominciato a aprire gli occhi anche sulla guerra. Quando cominci a aprire gli occhi su un tema, poi su un altro, il tuo cervello, la tua testa, si disinquina di quelle incrostazioni dovute al mainstream, dovute a una propaganda serrata, continua, che c'è non solo nei telegiornali, nelle trasmissioni politiche, nei talk show, ma paradossalmente c'è anche in quelle trasmissioni della televisione generalista. Guardate ad esempio quanto sono cambiate le pubblicità. Loro fanno questo sistema, questo mega sistema, che dobbiamo definirlo, noi lo definiamo quello del totalitarismo globalista e liberista, ha introdotto un'arma di distrazione di massa, che è il cosiddetto politicamente corretto, per cui le discussioni tra la destra e la sinistra nel nostro paese sono quelle tra l'LGBTQ e l'utero in affitto, tutte cose su cui bisogna discutere, noi abbiamo un'idea molto chiara, ma rispetto alla guerra, rispetto all'uso della salute come strumento politico, vi rendete conto, no, che c'è uno squilibrio.
A proposito di guerra, pure... Marco, c'è l'iniziativa del referendum, c'è Pennetta, c'è anche Mattei, insomma qualcosa si muove anche in questa direzione.
Sì, volevo finire su questo proprio. C'è un tema, appunto, questo della guerra, che va preso e reso protagonista. Se noi costruiamo un'opinione pubblica sul tema della guerra che capisce il nodolo della matassa, costruiamo la politica. E quindi a tutti quelli che dicono bisogna fare qualcosa, io dico che se ognuno di noi farà un banchetto per raccogliere le firme dei referendum, se ognuno di noi si adopererà per la migliore andata di questo processo referendario, che credo, da quello che ho capito, perché poi noi, come dire, appoggiamo, ma non è che siamo direttamente i motori di questa cosa, ma il nostro appoggio è fondamentale, e noi sapremo fare una buona campagna referendaria, costruiremo la politica nuova in Italia. Democrazia sovrana e popolare, per quello che conta, e vi assicuro che in questo processo conterà molto, ci darà grandi soddisfazioni.
Bene, e allora con queste note di ottimismo che fanno sempre bene al cuore chiudiamo questa nostra puntata. Vi aspetto tutti sabato 1 aprile alle ore 15 a Piazza Santi Apostoli, la mattina invece siamo al Teatro Flavio, un grande bagno di folla per fare contare il popolo, quel popolo che i poteri forti vogliono lasciare ai margini. Grazie a Fulvio Grimaldi.
Grazie a te Francesco, Marco e al grande Daniele, sempre simpaticissimo, preciso, e su tutte le questioni io condivido quello che dice, salvo che ci sarà la guerra atomica fra poco.
Ecco, possiamo dire che siamo una bella squadra, ecco, ce lo diciamo, perché insomma è vero, nessuno ce lo può levare. Grazie a Daniele Giovanardi.
Ciao Francesco, buona serata.
Marco Rizzo.
Ciao a tutti, teniamo duro e andiamo avanti.
Cari amici di Visione TV, grazie per averci seguito in tanti anche questa sera. Vi ricordo che Visione TV vive solo grazie alle vostre libere donazioni. Potete aiutarci tramite bonifico, tramite PayPal. Questo è un periodo complicato, stiamo facendo tanti investimenti. Abbiamo bisogno più che mai di vedere il nostro popolo stringersi intorno a Visione TV, aiutandolo anche per il tramite di una donazione. Se preferite invece riconoscerci un sostegno mensile fisso, andate sul nostro sito www.visionetv.it e abbonatevi. Grazie ancora a tutti voi. Una buona serata.